La storia in podcast di Focus.
Ero a casa a Milano, stavo lavorando e mia moglie mi chiamò di fronte alla televisione perché era caduta sulla CNN e stava vedendo le immagini delle torri dopo il primo impatto, dopo il primo aereo. Quindi quando mi misi di fronte alla televisione vidi la prima delle due torri che stava cominciando a bruciare. Ed ero di fronte alla televisione quando il secondo aereo colpì la seconda torre. A quel punto era evidente che si trattava di un attentato. Devo dire che personalmente non ebbi nessuna esitazione a pensare che si trattasse di Osama Bin Laden, di Al-Qaeda, perché sapevamo da tempo che vi era una strategia dell'organizzazione di Bin Laden. Rimasi di fronte alla televisione finché fu chiamato al telefono da Ferruccio De Bortoli, del direttore del Corriere, che mi chiedeva di scrivere sull'argomento e infatti scrissi uno degli articoli che fu pubblicato il giorno dopo. Io credo che noi dobbiamo ricordare che si trattò della prima colossale tragedia vista in diretta da una platea di spettatori che probabilmente sfiora il miliardo, le persone che erano di fronte alla televisione quel giorno, e se contiamo poi quelli che videro le scene successivamente, nelle ore immediatamente successive, dobbiamo immaginare che non vi sia nel pianeta una sola persona con accesso relativamente semplice alla televisione che non abbia visto quello che è accaduto. Per di più quelli che hanno visto l'avvenimento come l'ho visto io, cioè nel momento in cui stava accadendo, hanno visto morire delle persone di fronte ai loro occhi, quelli che si buttavano dalle torri. E credo che non ci sia avvenimento più sconvolgente di quello in cui noi vediamo una persona morire e sappiamo di non poter fare assolutamente nulla per salvargli la vita. Una cosa è vedere la vittima di un incidente o di un attentato terroristico o di un atto di guerra dopo la sua morte, una cosa è vederla mentre sta morendo. Gli Stati Uniti non avevano mai subito ciò che invece gli europei hanno subito a più riprese, la distruzione delle loro città e la violazione della loro sicurezza territoriale. C'era una differenza quindi indubbiamente fra il modo in cui l'Europa da un lato e l'America dall'altro avrebbe reagito sui tempi medi e lunghi a questa vicenda, e capii subito che le conseguenze sarebbero state molto più forti di quanto non sarebbe accaduto probabilmente in una città europea. Sapevo quindi che il Presidente degli Stati Uniti aveva bisogno di dare una reazione molto, molto forte, molto comprensiva dei sentimenti della sua opinione pubblica, altrimenti, si è detto tra parentesi, non sarebbe mai stato rieletto. Credo che di fronte alla sfida di Al-Qaeda i governi abbiano capito, non sempre immediatamente, non sempre subito, abbiano capito che non bisognava dare la sensazione di essere in guerra contro il mondo arabo musulmano, che occorreva in qualche modo fare una distinzione tra i musulmani in generale e i gruppi terroristici. Ho detto che lo capirono, ma non immediatamente, perché in realtà scivolarono molto spesso in una sorta di ambiguità. Capivano, si erano resi conto che nelle società occidentali si era diffuso invece il convincimento che tutto l'Islam fosse colpevolizzabile e cedettero alla tentazione di dare fiato a questa tesi radicale di un certo fondamentalismo occidentale, tanto per intenderci. Naturalmente questa distinzione non l'hanno fatta sempre le opinioni pubbliche. Anzi, è stato molto scomodo in questi ultimi 10 anni essere arabo ed essere musulmano in giro per il mondo. È stato scomodo perché a un certo punto non c'è nulla da fare, si era percepiti come potenziali terroristi. L'immigrato era potenziale terrorista o percepito come tale, e se poi addirittura era clandestino non poteva che essere un terrorista. Questo era grosso modo il ragionamento molto sommario che abbiamo in qualche modo percepito nelle masse delle società occidentali durante gli ultimi 10 anni, e ripeto, non è stato comodo essere musulmano.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.